Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
E buona domenica, amici di Radio Frate Sole in Blu. L'augurio è di buon ascolto e di ben ritrovati vi arrivano da Francesco Vitale
e Andrea Meloni. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, siamo a domenica 2 dicembre, ancora forte l'esperienza. Sembra ieri sera, ma in realtà, Andrea,
sembra ieri sera perché abbiamo dovuto combattere: uno, con chi ci staccava i fili della connessione; due, con la connessione che ci staccava i fili da sola.
Andrea, abbi pazienza. Non è che chi ascolta per la prima volta capisce. Spieghiamo. Veniamo fuori da una bellissima diretta mercoledì scorso alle 20:30 dalla parrocchia di San Barnaba a Roma, dedicata ai mercoledì della fede.
Esatto, abbiamo fatto 9 ore di diretta praticamente tra la preparazione e il finale. E però è stata un'esperienza bellissima, credo che ci
nonostante siano qualche piccola interruzione dovuta ovviamente a motivi tecnici, ma il collegamento,
anche a motivi umani, era la colpa a me, ma non era colpa mia,
lasciamo stare. Vabbè, presi da anche dall'ansia e dalla bellezza del tema che abbiamo trattato, e poi anche complice il maltempo, ogni tanto qualcosa
è andato saltando. E vi dico anche che Francesco per mezz'ora ha sbagliato chiesa, quindi comunque
non è vero. Ma cosa vai
comunque
raccontando?
Ricordiamo che da qualche giorno ci sono postate anche le foto e
sulla pagina ufficiale Facebook, sul blog, sul sito di Radio Frate Sole. Comunque grazie soprattutto a coloro che hanno reso possibile, non ci stancheremo mai di ripeterlo, questo evento, e che rinnoveremo, Andrea, mercoledì prossimo, 5 dicembre.
Fede e bellezza, se non sbaglio, abbiamo un altro bellissimo incontro.
Saremo in compagnia della professoressa Silvia Polizzi.
E ovviamente salutiamo, proprio con gli inni di gloria, con le colombe che volano nell'aire, il nostro direttore Salvatore Giardina. Buonasera direttore, buongiorno.
Io purtroppo è proiettato già per la replica.
Esatto. No, ma andiamo avanti, che oggi è una puntata, oggi ovviamente rischiamo.
Solo oggi, vero?
Sono 60 puntate che rischiamo. E oggi c'è la mia rubrica, Francesco, quindi andatevene tutti.
Andrea, auguri per l'onomastico di venerdì scorso, Sant'Andrea.
Grazie, sempre in ritardo arrivano questi.
Non arrivano in ritardo.
Potete pensare che me lo stia dicendo adesso, me lo dice per la prima volta, quindi io l'ho aspettato. Però vabbè, amen, non fa niente.
Ma ci siamo anche visti venerdì, però vabbè, lasciamo stare. E buona domenica, iniziamo l'avvento, Andrea.
Domenica d'avvento, Francesco, sì.
Che ci porterà velocemente a rivivere il Santo Natale.
Sì, anche perché manca molto poco e bisogna prepararsi a questo evento.
E noi avremo finestre, avremo speciali, non solo appunto per i prossimi 3 mercoledì, ormai i nostri radioascoltatori lo stanno imparando, ma anche domenica dopo domenica, insomma, vi anticiperemo degli speciali, niente male.
Sì, infatti, state quindi sempre con noi ogni domenica, ogni viaggio sarà diverso e bellissimo, ovviamente.
E anche per questo viaggio vi ricordiamo che ci state ascoltando sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia.
O altrimenti, se non siete a Brindisi e provincia, potete ascoltarci in streaming sul sito, direttamente sul sito www.radiofratesole.it.
Poi, come non ricordarvi le nostre pagine ufficiali Facebook di In Viaggio con la Radio e Radio Frate Sole. Cliccate su Mi Piace, diventate i nostri fans.
Esatto, siamo aumentati, siamo arrivati a 3. Siamo arrivati a 3, Francesco.
Così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultimissime novità, gli eventi, le anticipazioni.
Anticipazioni e poi su eventi importanti come quelli appunto.
E poi il blog.
Il blog è www.radiofratesole.blogspot.com.
Se invece volete inviarci un bel messaggio di posta elettronica, inviaggio@radio.libero.it. Andrea, lo dico a te, per dirlo anche ai nostri radioascoltatori, attendiamo i vostri auguri, i pensierini di Natale.
Eh sì, come non mi ricordo in che occasione, ma possiamo anche leggerli ovviamente in diretta.
Andrea, questa sarà una puntata molto di corsa, lo sai?
Sarà strano.
No.
Molto strano.
Molto atletica.
Ah beh, non guardare me, perché io di...
Parleremo di Olimpiadi, ma non di Paralimpiadi.
E perché no?
Perché parleremo di Olimpiadi speciali. Special Olympics. Restate con noi e scoprirete di cosa si tratta.
È tutta una sorpresa.
Proprio momenti di gloria di Vangelis ci permette di entrare nel vivo del tema, dell'argomento che andiamo a trattare oggi in viaggio con la radio qui su Radio Frate Sole. Partiamo da un motto, in realtà è un giuramento, che io possa vincere, ma se riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. È il giuramento dell'atleta di Special Olympics, la realtà, l'associazione che permette di parlare di sport come un mezzo di praticare, potremmo dire più che fare, di praticare lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva. In realtà queste sono delle persone davvero speciali, da qui Special Olympics, dei veri e propri atleti, quindi una realtà fatta di competizione, di sport, ma anche di volontariato, di famiglia e di numerosi eventi. Ma cerchiamo di saperne qualcosa di più su Special Olympics con Alessandra Palazzotti, che è il direttore nazionale di Special Olympics Italia. Benvenuta Alessandra.
Salve, buongiorno a tutti.
Allora Alessandra, un po' noi l'abbiamo preannunciato in apertura di trasmissione, ma che cos'è prima di tutto Special Olympics?
Special Olympics è un movimento internazionale che mira alla completa integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, questo strumento che è lo sport, che è fantastico perché ci fa immediatamente comprendere che abbiamo delle abilità e che se ci lavoriamo su possiamo veramente avere degli ottimi risultati. Quindi i nostri atleti comprendono che con l'allenamento e impegnandosi riescono ad andare a cavallo, a sciare o a giocare a calcio, e quindi capiscono, sono persone che spesso sono considerate non abili, non capaci in tutto, invece si comprende che hanno delle capacità, vanno solo valorizzate, bisogna lavorarci sopra. Da lì poi capiscono che se con l'impegno riescono ad ottenere buoni risultati nello sport, con lo stesso impegno possono ottenerli anche nel resto della loro vita, e quindi per esempio sul lavoro, a scuola. Quindi il processo che si mette in moto partendo dallo sport è veramente fantastico. Special Olympics è presente in tutto il mondo, siamo in tutti i paesi con presenti con dei programmi nazionali, e dal 68 è stato fondato da Eunice Kennedy Shriver, quindi dalla sorella di Bob e di John Kennedy. Loro avevano un caso di disabilità intellettiva in famiglia e quindi hanno proprio visto che con l'attività sportiva, il gioco, questa loro sorellina riusciva a dare dei risultati che loro neanche si aspettavano. Da lì poi è nato un vero e proprio programma che ora è presente in tutto il mondo. In Italia siamo presenti dal 1983 e abbiamo 13.000 atleti e un'intensa attività con moltissimi sport, dal calcio al basket, al nuoto, alla ginnastica, all'equitazione, insomma ne abbiamo 14, poi sono tutti gli sport invernali. E quest'anno, a gennaio 2013, dopo i nostri giochi nazionali invernali che avremo a Merano, poi partiremo con una squadra per i giochi mondiali invernali in Sud Corea e porteremo per la prima volta anche una squadra di floor hockey, oltre che appunto il sci alpino, sci nordico, racchette da neve, snowboard, che sono ormai dei classici per la nostra delegazione.
Tanti gli eventi in programma, ma si parte soprattutto da un po' dal vostro slogan, che emerge subito dalla home page del vostro sito, che ripetiamo è www.specialolympics.it. È un po' il motto dell'atleta.
È il giuramento dell'atleta, che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Questo è il giuramento che un atleta, a nome di tutti gli altri, enuncia il giorno della cerimonia d'apertura di qualsiasi nostro evento, che sia un mondiale o un nazionale o un regionale, ed è quello che spinge i nostri atleti ad impegnarsi, perché loro sanno che non devono combattere contro i limiti, contro l'avversario, per battere l'avversario, ma appunto contro i propri limiti, e quindi sanno che devono impegnarsi con tutte le loro forze. Quello che ha di particolare Special Olympics è che fa gareggiare gli atleti per livelli di abilità, vuol dire che non gareggiano per età o per tipo di disabilità, ma per livelli di abilità, vuol dire che chi è molto forte gareggerà solo con atleti molto forti come lui, e chi è debole in uno sport gareggia con atleti deboli quanto lui. Quindi ad ognuno, a prescindere dal proprio livello di abilità, è data la possibilità, l'opportunità di vincere la propria medaglia. Poi Special Olympics premia tutti dal primo all'ultimo, chiaramente c'è l'oro, l'argento e il bronzo, che sono le medaglie a cui tutti gli atleti aspirano, però poi tutti tornano a casa con il proprio riconoscimento, perché comunque già il fatto di aver finito la gara è la prova del proprio impegno e quindi la propria vittoria.
Come arrivano i vostri atleti alla vostra realtà?
Cerchiamo di comunicare al massimo quello che facciamo, prepariamo delle persone ad accoglierli sia nell'ambito scolastico che al di fuori, nelle associazioni sportive. Per lo più vengono attraverso associazioni sportive classiche, che accolgono al loro interno anche persone con disabilità, e quindi poi nell'ambito dello sport, insomma, si conosce questa opportunità che è Special Olympics e ci si avvicina, quindi si inizia a partecipare ai nostri eventi. L'adesione a Special Olympics è completamente gratuita, quindi chiunque può aderire come volontario, come familiare o appunto come atleta, e poi siamo noi a formare quelle associazioni sportive o i volontari o i tecnici che vogliono adoperarsi in questo settore, siamo noi a formarli per appunto lavorare con il metodo di Special Olympics, che poi è un metodo che è riconosciuto in tutto il mondo, e quindi quando andiamo ai nostri eventi appunto mondiali, europei, chiaramente si gareggia tutti con le stesse regole, quindi si fa parte di questa filosofia, di questo metodo.
Ne stiamo parlando, stiamo presentando questa realtà e soprattutto le caratteristiche degli atleti di Special Olympics, ma Alessandra, spieghiamo un po' per i nostri ascoltatori che c'è una differenza molto importante tra Special Olympics e le Paralimpiadi.
Sì, sono due cose diverse. Noi Special Olympics in Italia è riconosciuto qua l'associazione benemerita sia dal CONI che dal CIP, che è appunto il Comitato Paralimpico, però facciamo diciamo cose completamente diverse. Il Comitato Paralimpico è soprattutto per, avete visto le ultime Paralimpiadi di Londra, chiaramente si tratta tratta di uno sport agonistico per lo più, poi si farà anche altro, ma per lo più si tratta di sport agonistico. Nel caso di Special Olympics l'agonismo non è assolutamente il fine è l'integrazione che si fa attraverso lo sport, quindi lo sport è più un mezzo. Quindi in Special Olympics è molto importante l'attenzione all'area famiglia, all'area volontari, oltre che all'evento sportivo in sé, ai giovani, quindi ci si rivolge per esempio ai giovani con lo sport unificato, mettendo insieme in squadre di basket, di calcio, ma anche di ginnastica, persone con e senza disabilità, in modo che già nel momento sportivo si faccia integrazione. Diciamo, sono due filosofie che sono completamente diverse. Infatti le Paralimpiadi ci sono state a Londra quest'estate, i nostri giochi mondiali invernali ci saranno in Sud Corea a gennaio, gli estivi nel 2015 a Los Angeles, quindi sono due percorsi che si rispettano ma diversi.
Sicuramente al di là degli eventi sportivi e di tutto il programma di cui adesso andremo anche a parlare, che avete nel corso dell'anno, quello che colpisce soprattutto è l'emozione, gli sguardi degli atleti appunto che partecipano, anche chi non vince o coloro che comunque fanno squadra, penso hanno una soddisfazione che è difficile da spiegare, credo che lei stessa possa testimoniarlo incontrando e parlando con questi atleti.
Io mi sono innamorata di questo movimento perché ho avuto modo di conoscerlo e ho fatto un po' la volontaria per questa organizzazione e mi sono innamorata degli atleti, è questo che succede, perché i nostri atleti, il momento dello sport sicuramente facilita le conoscenze, facilita gli abbracci, le amicizie, però devo dire in Special Olympics e con i nostri atleti è comunque un'altra cosa, perché ti danno affetto anche se tu in quel momento o non lo meriti o non stai facendo niente. Le lettere che ci arrivano dai nostri volontari dopo i nostri eventi sono quasi tutte, molte diciamo, suonano così: io sono venuto pensando di dare, invece ho ricevuto, mi sento quasi in colpa. È questa la sensazione che si ha, perché si riceve un affetto incredibile e non si capisce quasi il perché. In realtà forse è quello il mondo giusto, no? Quello di dare comunque affetto, perché al prossimo si può dare affetto, invece ormai noi abbiamo qualche sovrastruttura, ci mettiamo qualche muro, quindi abbiamo più difficoltà a dimostrare affetto ad un estraneo, alle persone che ci stanno intorno. Ecco, i nostri atleti invece sono così, già solo che tu sei lì a guardarli gareggiare o a fare il volontario per loro, sei degno del loro affetto e quindi sei degno di un loro abbraccio, e allora torni a casa pieno veramente di affetto, di orgoglio, perché sei stato lì. Ecco, i nostri atleti sono molto empatici, sono entusiasti della vita. Ecco, quello che si deve comprendere è che se si pensa spesso alla disabilità come ad una cosa pesante o che ha bisogno di pietà, invece non è così. Se si viene ad un evento Special Olympics si capisce che si riceve moltissimo e che c'è tanto dentro Special Olympics, ma non c'è sicuramente pietà, c'è voglia di vincere, voglia di dare il meglio, c'è gioia di vivere, una gioia di vivere quasi incontenibile.
Sicuramente proprio questa semplicità che emerge dagli sguardi, dai volti, io invito tutti a fare, per chi è a Roma, a fare questa esperienza anche tramite il sito, vedendo le foto, ma chi è a Roma a fare proprio l'esperienza di venirvi a trovare proprio dov'è la vostra sede e avere magari la possibilità di incontrare qualcuno di questi atleti che magari è di passaggio o si trova a passare lì per caso, ma gli sguardi, la semplicità, la fiducia e l'apertura verso gli altri cosiddetti, tra virgolette, normali, credo che per ognuno di noi può essere di grosso insegnamento, no? Soprattutto in questo periodo di vita in cui con tutte le difficoltà siamo sempre scontenti. Loro, credo, è vero, in qualche modo ne prendono tanto, ma insegnano tanto anche a noi.
Beh sì, noi poi abbiamo eventi in tutta Italia, in tutto l'arco dell'anno, quindi quest'anno i giochi nazionali estivi saranno su 4 tappe diverse, i regionali sono un po' ovunque, quindi chiunque volesse avvicinarsi a questo mondo può farlo, anche solo venendo a vedere un evento, se non si vuole fare il volontario, ma se si vuole fare il volontario si indossa il fratino Special Olympics e poi, come dice una nostra volontaria, Special Olympics non ti scivola addosso, quindi diciamo nel momento in cui indossi il fratino la prima volta poi sei comunque portato a tornare a vivere queste sensazioni. Eventi ce ne sono in qualunque momento dell'anno, appunto, quindi se si va sul nostro sito che è specialolympics.it si può guardare i calendari e con veramente con un click si aderisce, si viene e in qualche modo si cambia il modo in cui ci si approccia alla diversità poi nella propria vita.
E invitando ancora quindi a visitare, diciamo, il sito di Special Olympics, www.specialolympics.it, Alessandra, il primo evento in programma che attende, diciamo, la vostra realtà.
Sì, questa settimana abbiamo la Special Olympics European Basketball Week, che è una settimana legata al basket, si svolge in tutta Europa, è iniziata ieri e sono scese in campo le squadre a Biella, di Serie A e anche il giorno prima quelle di Lega 2 con le maglie di Special Olympics proprio per lanciare questa settimana. Ci sono eventi di basket in tutta Italia, nelle varie regioni e qui si tratta di basket. Fino al 2 dicembre ci sarà la possibilità di provare il basket con i nostri atleti, poi da gennaio in poi tutti gli altri eventi. Quindi tra l'altro questa settimana, oltre all'evento sul campo e a queste scese in campo che faranno in tutte le partite sia di Lega A che di Euroleague, abbiamo anche un'asta su eBay con tutte le maglie che ci vengono donate dai giocatori di basket, dai professionisti, e quindi queste maglie enormi ma bellissime, autografate, sono sull'asta eBay, quindi chi vuole aiutarci anche in un altro modo può farlo.
Molto bene, noi torneremo ad aprire nuove finestre su Special Olympics anche nel nuovo anno per continuare un po' a seguirvi, anzi con la radio cercheremo di fare un viaggio anche, se ce lo permetterete, anche durante uno dei vostri eventi, venendo lì di persona e avendo anche, se riusciamo, la possibilità di incontrare qualche atleta.
Assolutamente sì, e di intervistarlo, hanno un sacco di cose interessanti da dire.
Assolutamente. Grazie ad Alessandra Palazzotti, direttore nazionale di Special Olympics. Buon lavoro a tutto il vostro staff e avanti sempre.
Arrivederci. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strangest places. Places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in the solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you find it in the deepest friendship, the kind you cherish all your life. And when you know how much that means, you found that special thing. You're flying without wings. So impossible. Cause they may see you've got to fight for every dream. How to know which one you let go would have made you complete. Well, for me it's waking up beside you to watch the sunrise on your face, to know that I can say I love you in any given time or place. It's little things that only
Radio Frate Sole in Blu, questa è In Viaggio con la Radio di domenica 2 dicembre. In studio con voi ci sono Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Andrea, non abbiamo ricordato che ovviamente ci possono ascoltare anche nella replica delle ore 17 o nella replica infrasettimanale del martedì sera alle ore 20.
Alle ore 20, quindi vi faremo compagnia durante l'orario di cena.
La vostra cena, esatto, quindi a 360 gradi.
Esatto, ma non troppi minuti, sennò l'ho bruciato. Qualunque cosa, no? È troppo 300.
Direi, Andrea, di lasciar perdere, esatto, e di dare immediatamente la linea.
No, non mi ha fatto bene mercoledì, evidentemente.
Non credo.
No, ma questa...
No, ma dovremmo dedicare una puntata a parte su il dietro le quinte di Andrea.
Ma non solo di Andrea, lasciatemi, non mi fate parlare, non mi costringete.
Lascia stare, Andrea, anche perché abbiamo mercoledì prossimo, ma non ne parliamo adesso.
Non ne parliamo mai.
Perché veloci, veloci, veloci è il momento di dare la linea alla nostra
Alessia Forcinelli.
Sentiamo la pillola di curiosità di questa settimana.
La pillola, briciole di curiosità, a cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno, avete mai sentito parlare di un parco giochi chiamato Cartoon King Creativity Park situato a Taiwan? Come si può intuire già dal nome, lì tutto è fatto di cartoni, quindi riciclabile al 100%. La curiosità però non finisce qui, infatti all'interno di questo parco è situato un ristorante, anche questo interamente di cartone, che oltre che ecologico è anche molto accogliente e creativo. È il primo ristorante di questo tipo in cui sedie, tavoli, piatti, mobili sono interamente in cartone, tranne posate e cibo per fortuna. Come si può ben immaginare, la vita media dei mobili e degli accessori è sicuramente più breve dei corrispettivi in plastica o fatti in altri materiali più comuni come ad esempio il legno, ma d'altronde sostituirli è semplice e poco costoso. Questa folle idea nasce con lo scopo di dimostrare le potenzialità di un materiale per così dire povero, destinato più delle volte solo per l'imballaggio, e invece così ricco di potenziale. Anche per questa domenica è tutto, buon proseguimento di giornata con In Viaggio con la Radio e con Radio Frate Sole.
E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei. Vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere.
L'acqua è un bene molto importante, non sprecarla.
Educazione civica con Radio Fratesole. Radio Frate Sole in Blu, naturalmente.
Stiamo entrando nella seconda parte di In Viaggio con la Radio, Andrea.
Anche la più importante, visto quello che avviene ora, Francesco.
Prima domenica del mese, ai voi, è ancora il momento della rubrica.
Dai, non dire così.
In Viaggio con Andrea. No, scherzi a parte, viaggio che, dobbiamo dire, riscuote anche un discreto successo. Perché
non è la più importante, stavo giocando, perché tutte sono importanti. Abbiamo tantissime rubriche quest'anno, tantissimi collaboratori che ringraziamo ogni volta per il loro sostegno.
No, ma infatti noi diciamo che è importante perché è l'unica finestra in cui Andrea studia e quindi si prepara.
Ma neanche troppo ultimamente.
Neanche troppo ultimamente, è vero. Bene, Andrea, io ti darei immediatamente la linea, ma non prima di far partire la tua sigla.
E allora lanciamola.
Vai!
In viaggio con Andrea.
Sì, Francesco.
Dialoghi, commenti, eventi e appuntamenti.
Sì, Francesco.
Scoperti, selezionati e proposti da Andrea Meloni.
Sì, Francesco. Radio Frate Sole in Blu.
Naturalmente.
Bravo Francesco, In viaggio con la radio, quella prima domenica del mese a farvi compagnia è la rubrica dei modi di dire, dei sai perché, di tutte cose curiose di Andrea Meloni.
Ben ritrovato Andrea.
Grazie Francesco, partiamo subito velocemente, visto che ha detto che oggi sarebbe stata una puntata di corsa, l'abbiamo già visto, e sai perché Francesco si dice dare a Cesare quel che è di Cesare?
Beh, credo prima di tutto che abbia dei riferimenti anche biblici, se non va, anzi evangelici, se non vado errato.
E infatti è stato scelto anche apposta, vuol dire dare a ciascuno il suo, ma fino a qui credo che anche io e te ci possiamo arrivare. Ovvero dare a ciascuno il suo, quel che gli spetta o comunque che si è guadagnato. Ma anche non dare più di questo, non solo quello che si spetta, appunto, ma che spetta anche ad altri. La frase è tolta dal Vangelo di Luca. E cito anche la frase, essi
diamo anche i riferimenti, Andrea. È il capitolo 20 al versetto 20.
Al versetto 20, esatto. E essi, dice Luca, gli scribi e i capi dei sacerdoti, non lo perdettero di vista e mandarono insidiatori, i quali si fingessero giusti per sorprenderlo in fallo durante i discorsi e poterlo dare in mano alle autorità e in balia del governatore. Costoro lo interrogarono. Maestro, sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio con verità. È lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no? Egli, conoscendo la loro astuzia, rispose loro: perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Dunque, rendete, e soggiunse loro, a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.
Questo anche molto attuale, no? Ai giorni d'oggi, quindi già da allora si può capire che era un riferimento, come hai detto giustamente, introducendo il sai perché, che a ciascuno spetti il suo e quindi sì, non sì. Bisogna mai confondere il linguaggio di Dio con il linguaggio degli uomini.
Infatti dare a ognuno spetta il suo, né tanto meno né tanto di più.
Andrea, ti posso invece fare io una domanda? Ti posso fare io proprio,
certo,
una domanda?
Puoi, assolutamente.
Questo più che altro è un modo di dire, no? Spesso anche noi lo utilizziamo tra i linguaggi, no? Alle volte. Allora, se io ti dico, non so se capisci l'antifona.
Eccolo, perfetto. Ti dico subito che vuol dire ovviamente intendere il succo di un discorso, anche se velato da parole caute ed esitanti, quindi afferrare un'allusione, un avvertimento nascosto, un'intenzione non apertamente dichiarata.
Ma Andrea, che cos'è propriamente l'antifona? Perché abbiamo capito capire, ma l'antifona?
Allora, anche qui ci affidiamo alla liturgia cristiana, nel senso rimaniamo in ambito. L'antifona è una breve frase recitata o cantata prima e dopo il salmo, e talvolta tra i versetti dello stesso che ne riassume il senso e gli conferisce un significato particolare secondo la festa, appunto, o il momento liturgico per il quale si usa. E c'è anche il detto è più lunga l'antifona del salmo, per significare che è più lunga, appunto, la premessa del discorso stesso. Quindi capire l'antifona è una sorta di preambolo a quello che si va poi...
Tu, Andrea, le capisci le antifone?
È mica tanto, Fra.
Vero, eh?
Non sempre, non se... effettivamente non mi capita spesso di capirle, ma penso che neanche tu. Invece, Francesco, questo credo che ti riguardi, perché mercoledì poi ho notato le tue abilità di autista, perché ovviamente facevi il mio di autista. Sai perché si dice occhio di lince? Cioè, a cosa è legata questa frase?
Non so se mi riguarda tanto, perché non so quanto possa vedere io di notte, ma credo che sia legato a questo animale. Chi è la lince?
Allora, diciamo, per questa spiegazione ci rifacciamo anche alla mitologia. È un modo di dire che significa vista acutissima e penetrante. E risale al fatto che la lince è un animale dotato di una proverbiale vista acuta, e però la locuzione potrebbe anche riferirsi al linceo, personaggio mitologico che era in grado di vedere fino nel cuore della terra, in fondo al mare e attraverso i muri. Lincia si scontrò con i Dioscuri, che avevano rapito la sua promessa sposa, ma grazie alla sua vista riuscì a scoprirli nonostante fossero nascosti nel tronco di una quercia.
Molto interessante. Questo proprio non lo sapevo. Io pensavo all'animale proprio, no? La lince, no? Molto interessante.
Sì, diciamo, c'è una versione e prettamente chiamiamola animalistica, nel senso c'è un riferimento ad un animale che vede molto bene, ma anche una versione mitologica.
Questa invece io non la sapevo.
È periodo, questa che di cui andremo a parlare è proprio il periodo.
No, questo non lo sapevo. Perché mangiando il gelato a volte viene il mal di testa? Ma la mia domanda, ma viene davvero il mal di testa mangiando il gelato?
Allora, vengono delle piccole nevralgie. Di solito quando si mangia il gelato in fretta si sente dolore alla parte superiore del si sente dolore all'occhio, diciamolo proprio in maniera semplice. Si sente più che altro dolore a quel livello. E pensa che circa il 30% della popolazione sembra soffrire di questo problema, un dolore molto forte che dura tra i 30 e i 60 secondi, ma che a volte può anche persistere. Un medico americano che soffriva di questi dolori ha provato a mettere dei cubetti di ghiaccio su varie parti della bocca per cercare di capire cosa fa esplodere questo dolore. Le sue ricerche hanno trovato il colpevole, se così si può chiamare, ed è la parte posteriore del palato dove un gruppo di nervi, detto ganglio sfenopalatino, si irradia nella testa. Questi nervi, Francesco, controllano la dilatazione e la compressione dei vasi sanguigni, ed è proprio la dilatazione dei vasi improvvisa a causare questo forte mal di testa. Quindi questa arriviamo anche a livello medico. È molto molto interessante questa, per esempio.
Ma credo che dipenda anche dal modo con cui si mangi il gelato. Adesso, insomma, non credo sia periodo di mangiare gelati, viste anche le condizioni meteorologiche, però sicuramente molto interessante. Esistono dei rimedi?
Infatti, lo stesso dottore ha anche notato che si può indurre il mal di testa da gelato, come lo chiama lui, solo nei giorni caldi, nonostante la temperatura della bocca rimanga costante. E ciò sarebbe dovuto al fatto che in quelle giornate si tende a consumare gli alimenti molto freddi più voracemente. Parlavamo di rimedi. Sì, provare a lasciare sciogliere il gelato nella parte anteriore della bocca prima di ingurgitarlo.
Prima di ingurgitarlo?
Mi sono sbagliato.
Andrea, ti recupero io questa volta. Ma tu il gelato lo mangi lentamente oppure lo trangugi?
Beh, lo trangugio lo direi te e forse altre sei persone al mondo, che di cui cinque non fanno più parte di questa terra. Penso, io no, quando io penso che adoro mangiare il gelato d'inverno, perché d'estate lo si mangia per rinfrescarsi, quindi non lo si gusta. E quindi no, preferisco molto di più l'inverno, così ho mal di testa perenne.
No, vabbè, diciamo il gelato è molto nutriente da questo punto di vista, però insomma...
Buono a sapere. Diamo anche dei rimedi. Adesso, Francesco, ti dico l'ultima, perché poi credo che il tempo a mia disposizione...
Abbiamo 2 minuti scarsi, meno di 2 minuti.
Il tempo a mia disposizione sia quasi terminato, quindi questo forse ha più a che fare con l'abbronzatura invernale. Sì, parliamo di abbronzatura, non è proprio periodo, però mi ha colpito questa notizia. Sai perché, Francesco, ci si abbronza di più stando fermi o camminando?
È una domanda o un perché?
È una domanda che io ti sto ponendo.
stando fermi o camminando? Non lo so.
Ti anticipo io dicendo che il movimento è ininfluente, ciò che conta è la posizione. In particolare l'inclinazione dei raggi solari rispetto alla superficie corporea esposta. Per esempio a mezzogiorno, quando i raggi solari sono quasi perpendicolari, si può stare sdraiati, e mentre all'alba e al tramonto, quando sono radenti, è meglio stare in piedi. In poche parole, ci si abbronza di più quanto più si compensa l'inclinazione dei raggi solari con quella del corpo.
Molto bene, ma se nel frattempo continuiamo a ricevere messaggi...
Meno male, Francesco, perché vuol dire che qualcuno è interessato alle nostre...
Ok, ci si abbronza, fermi, camminando, ma se invece si corre?
Allora, se invece si corre, sudi e quindi non ti abbronzi. Nel senso, ti abbronzi comunque, però comunque si sa che il sudore poi porta via.
Ma la velocità influisce su questo metodo di abbronzatura? Cioè, ti prendo un po' in giro, visto che parlavamo ci si abbronza stando fermi, camminando. Nel caso invece si vada un po' più veloce, la velocità, la corsa, influisce sull'abbronzatura?
No, Francesco, in pratica, vedi, abbiamo anche cambiato, di solito era sì Francesco, adesso è no Francesco. No, non è quasi impercettibile, nel senso, in misura veramente impercettibile, ti posso dire che correre tutto il giorno incontro al sole aumenterebbe la velocità di abbronzaggio, passami questo termine, meno di un secondo, quindi nulla.
Non si percepisce nemmeno.
Muori ovviamente correndo e stando al sole.
Siamo un po' fuori stagione, ma forse è per quello che vediamo tutte lucertole al sole. Praticamente, scusate.
Niente.
È un
conto. Forse ho detto qualche cosa di positiva, la gente vuole, no? Vero?
Andrea, i cellulari vanno tenuti spenti.
È peccato che sia il tuo.
Davvero?
Quindi, sì, Francesco. Quindi, ridi. E quindi, ecco, io ho finito, ho terminato.
Grazie ad Andrea. Grazie ad Andrea per queste curiosità. Anzi, invitiamo anche i nostri radioascoltatori
tutto il giorno.
No, i nostri radioascoltatori a rivolgere eventualmente qualche domanda sui sei perché. Il nostro Andrea Meloni, nella prossima appuntamento,
tra un mese, esatto,
risponderà personalmente, farà anche delle ricerche, perché no?
Esatto, in maniera tale che io possa studiare. Francesco, grazie
a te.
Ascoltato, e continua il viaggio.
Il viaggio con la radio continua. Restate con noi su Radio Frate Sole in Blu.
Naturalmente. Radio Frate Sole in Blu.
Naturalmente.
Siamo di nuovo insieme in compagnia di
Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Stiamo quasi al termine del nostro viaggio, ma non prima, Andrea.
E solitamente a questo punto della trasmissione, chi è che viene a farci compagnia e a deliziare il nostro palato?
La nostra simpaticissima ed efficientissima Rita Monastero.
Vai, Rita.
Lo chef consiglia. Rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Diamo il bentornato a Rita Monastero e buona domenica.
Buona domenica, buongiorno.
Che cosa ci proponi per questa settimana?
Ma una ricetta romana, proprio romana di Roma, i maritozzi.
Il maritozzo.
Lo conosci, il maritozzo lo conoscono tutti.
Chi è che non lo conosce? Ma spieghiamo un po' che cos'è il maritozzo prima di tutto, ecco, perché magari per chi ci ascolta da altre regioni non fosse proprio chiaro.
Conoscono all'estero, nelle altre regioni non lo conoscono il maritozzo. Allora, il maritozzo è proprio tipico romano, è una specie di brioche oblunga, una specie di panino allungato. All'epoca, cioè nel passato, veniva farcito soltanto con uvetta e pinoli. Adesso nelle pasticcerie si trova la versione priva di uvetta e pinoli ma arricchita da panna montata. Io personalmente preferisco quella antica, perché a me piace tantissimo la frutta secca. Diciamo come si fa?
Come si fa?
Allora, dobbiamo impastare 300 g di farina con circa 20 g di lievito di birra, e poi aggiungeremo un uovo, soltanto 2 cucchiai rasi di zucchero semolato, 50 g di burro, del sale, e impasteremo con circa 100-120 g di latte. Dobbiamo ottenere una massa alquanto morbida, però non appiccicosa. La faremo riposare per una trentina di minuti, poi incorporeremo uvetta e pinoli. Circa 100 g di uvetta, 50 di pinoli, faremo riposare per altri 30 minuti, poi ricaveremo delle palline che sagomeremo a forma di ovale, le lasceremo lievitare ancora per un 30, forse anche 60 minuti, sai, perché devono raddoppiare il loro volume su una placca da forno coperta di carta, e infine inforneremo a 200-220 gradi per 13 minuti circa.
Il maritozzo poi, ecco, la caratteristica di questa brioche è anche proprio per la grandezza, no? Anche della consistenza. Si può riempire con qualcosa in questo caso?
Ma come ti dicevo, sai, nelle pasticcerie oramai si usa accoppiarlo alla panna montata. Possiamo accompagnarlo anche con della marmellata, ma ti assicuro che è buono da solo. È un dolce proprio da prima colazione, eh? Poi quando esce dal forno lo spennelliamo con una glassa di acqua e zucchero che lo renderà un po' più dolce e più appetitoso.
E buon appetito a tutti, grazie a Rita Monastero che ritroveremo tra 7 giorni. Buona domenica.
Buona domenica, a presto.
E ringraziamo la efficientissima.
Bravo, bravo Francesco, mi sei piaciuto. Bravo.
Grazie.
E a qualcuno, come dicemmo un tempo,
siamo anche piaciuti. Ringraziamo Rita Monastero della sua, stavo dicendo pillola, comunque pillola di cucina. Rita Monastero, facciamo subito tanto la promozione, mercoledì è stata fatta al massimo, quindi la possiamo fare anche qua. Rita Monastero, che potete leggere all'interno di QB, In cucina quanto basta.
E Francesco, è uscito il primo numero pochi giorni fa, quindi
correte in edicola a prendere il primo numero, troverete anche tante belle notizie, belle idee per il Natale. Ma ne parleremo con Rita e non solo di questa bella rivista.
Quindi adesso, Francesco, dopo aver parlato di riviste, di Rite e di tutto, noi
leviamo le tende.
Dovremmo anche, prossima puntata, mese prossimo, capiremo anche perché si dice leviamo le tende.
Esatto, quello spetta a te, no? Giustamente.
Spetta a me, infatti.
Leviamo le tende, quindi il nostro viaggio si ferma qua. con In Viaggio con la Radio, ma Il Viaggio con la Radio continua in compagnia dei programmi di Radio Fratesole. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo in diretta a partire dalle ore 20:30 per il secondo dei quattro appuntamenti dedicati all'anno della fede. Questa volta, questa settimana, Andrea, parleremo di fede e bellezza e sarà con noi la professoressa Silvia Polizzi, una teologa pittrice che ci spiegherà prima in esclusiva ai nostri microfoni e poi a tutti coloro che insomma interverranno quel significato del bello, che cosa è
legato alla fede.
Legato alla fede.
E sono sicuro sarà un'altra puntata bellissima, quindi seguiteci, è il nostro consiglio.
Seguiteci ovviamente in diretta sui 94.200 MHz e anche in modulazione di frequenza, lo ripetiamo, noi saremo in diretta dalle 20:30 e ci permettiamo, per coloro che ci stessero ascoltando da Roma, qualora lo desiderassero, possono partecipare di persona a questo evento. Noi saremo nel salone parrocchiale della chiesa di San Barnaba, nel quartiere Tor Pignattara di Roma, quindi le coordinate le avete, poi seguiteci sulle pagine Facebook perché lì appunto vi daremo maggiori ragguagli. Ma se
e chi ci volesse ascoltare in streaming, basta andare sul sito www.radiofratesole.it.
Molto bene, Andrea, pochissimi secondi solo per salutare i nostri carissimi amici e questa volta il cellulare del nostro Andrea.
Ma no, non sbagli, Francesco, è sempre il tuo. Salutiamoli prima che arrivi un altro messaggio a te.
Da Francesco Vitale
e Andrea Meloni
l'augurio di una meravigliosa domenica, di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Fratesole e a risentirci per In Viaggio con la Radio tra 7 giorni.
Buon avvento a tutti.
Buon avvento, ciao.
Ciao.
Salverai se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare c'è, ma anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei. Siamo noi con i miei problemi e i tuoi che risolveremo e poi sarà, sarà quel che sarà. E il nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà. Dormir.